I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dello IAI, Istituto Affari Internazionali, e parlo da Madrid, dove sto seguendo il vertice NATO. Questo vertice è storico per due motivi. Il primo motivo è l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Questo rappresenta la fine della neutralità per questi due paesi, 80 anni di neutralità per la Finlandia, due secoli per la Svezia. È un cambiamento storico che rafforza la sicurezza del Mar Baltico, della Scandinavia, dell'Europa orientale e in definitiva di tutta l'Europa. E ieri, qui al vertice di Madrid, la Turchia ha rimosso il veto all'ingresso di Svezia e Finlandia tramite un memorandum of understanding con questi due paesi, che in qualche modo soddisfa alcune delle richieste di Erdogan per quanto riguarda il contrasto al terrorismo, che per la Turchia include i curdi, il PKK, il non mettere embargo alla vendita di armi dall'Occidente alla Turchia e tutta un'altra serie di dossier. Quindi diciamo, il processo di adesione alla NATO al vertice Madrid riceve una luce verde politica fondamentale e che non era scontata pochi giorni fa. Quindi gli stati membri della NATO passeranno da 30 a 32 e si andrà a costituire di fatto un confine che parte dall'Artico per tutta la Scandinavia, i Baltici e la Polonia con la Russia e la Bielorussia. Secondo motivo per cui questo vertice Madrid è storico è che viene approvato il concetto strategico della NATO, quindi il documento più importante per la NATO dopo il Trattato di Washington del 1949 che istituì l'alleanza. L'ultimo concetto strategico è stato approvato a Lisbona nel 2010, ovviamente il mondo è cambiato, e quindi questo documento è molto importante perché considera quello che è successo in Ucraina e altrove e dà delle linee guida da qui al 2030. Quali sono gli elementi principali del concetto strategico? In primo luogo, il fatto che rispetto a una NATO che negli ultimi 10 anni aveva guardato da un lato la difesa collettiva, ma dall'altro anche alle operazioni di gestione delle crisi nei Balcani, in Afghanistan, in Libia, e a diciamo, partenariati anche verso il Mediterraneo, il Medio Oriente, il Golfo, oggi esce una NATO che guarda principalmente alla difesa collettiva del territorio degli Stati membri in Europa rispetto alla Russia. E per fare ciò passa da una presenza leggera di forze armate occidentali nei paesi baltici, in Polonia, quindi sul fianco est, e poi diciamo rinforzi in caso di un attacco russo, a una difesa avanzata. Quindi si andrà verso maggiori capacità militari dispiegate direttamente sul fianco orientale, capacità di comando e controllo, di monitoraggio, equipaggiamenti preposizionati e uno stato di allerta di maggiori forze NATO fino a 300.000 unità in Europa e in Nord America pronte a intervenire sul fianco est in caso di attacco della Russia. E per questo il concetto strategico parla di un mix di capacità convenzionali, missilistiche e nucleari per la deterrenza e la difesa. C'è molto anche sulla deterrenza nucleare, quindi sul scoraggiare qualsiasi atto ostile russo, ricordando che la NATO ha un deterrente nucleare. Questo è accompagnato da un capitolo altrettanto importante sul fatto che la NATO vuole parlare con la Russia quanto a controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo. Ed è un po' il doppio binario della Guerra Fredda in cui le capacità militari si fronteggiavano, allora a Berlino Ovest, oggi nel Baltico, ma al tempo stesso ci si parlava per evitare incidenti, escalation e quindi per mantenere in qualche modo la guerra fredda. Secondo punto molto importante del concetto strategico approvato oggi è che dedica ampio spazio alla Cina. La Cina che nel concetto strategico del 2010 non era assolutamente menzionata. La Cina ha molto spazio, è uno spazio in chiave negativa, perché la NATO, i 30 paesi membri della NATO, hanno messo nero su bianco che le ambizioni e le politiche cinesi sfidano gli interessi, la sicurezza e i valori dei paesi occidentali e puntano il dito sugli investimenti nelle forze armate cinesi, sul fatto che il diritto internazionale viene contestato dalla Cina in ambito marittimo, spaziale e cibernetico, sul fatto che vi sono attacchi cibernetici e campagne di disinformazione da parte cinese contro gli stati membri della NATO e sul fatto che la Cina è sempre più vicina a un'alleanza con la Russia. Quindi in qualche modo Cina e Russia vengono messi nella stessa categoria di autoritarismi, di avversari rispetto alla NATO. Terzo elemento importante del concetto strategico è lo spazio dato al dominio cibernetico e allo spazio extraatmosferico. Quindi si guarda al cyber e allo spazio in ottica integrata coi domini terrestri, navale e aereo, in termini operativi, quindi di operazioni cibernetiche e di operazioni nello spazio, e in termini di investimenti in tecnologie per mantenere il vantaggio militare dei paesi NATO nello spazio, nel cyber e negli altri domini rispetto a degli investimenti cinesi che sono in grado di raggiungere per qualità e quantità le capacità occidentali e quindi di sfidare il dominio occidentale in questi ambiti. Terzo elemento, lo spazio a Balcani e Mar Nero e quindi a paesi come Ucraina, Georgia, Bosnia e Erzegovina che sono nominati, in cui si dice che verranno appoggiati in quanto tali, non in quanto membri della NATO. Quindi in modo, diciamo, interessante, la NATO non fa un passo in avanti verso l'allargamento alla Moldavia, alla Georgia, all'Ucraina. Assolutamente no, non si accolla questo rischio, giudicato appunto troppo pericoloso, un passo più lungo della gamba, quindi l'Ucraina rimane fuori dall'allargamento NATO. E questo fa sì che l'Unione Europea, per la scelta di aprire il processo di adesione all'Ucraina, sarà la sola ad accollarsi i rischi, gli svantaggi del confronto con la Russia rispetto alla membership dell'Ucraina. Quanto ai partenariati e a Unione Europea, un altro elemento molto importante del concetto strategico è il ribadire che NATO e Unione Europea sono partner strategici, che l'Unione Europea è un partner unico ed essenziale per la NATO e che gli sforzi per la difesa europea sono apprezzati. Quindi la NATO incoraggia le iniziative europee per spendere insieme, per spendere meglio nella difesa, ovviamente a misura in cui sono complementari, sinergiche e interoperabili con la NATO. Altra novità molto importante riguarda i partenariati della NATO, per cui il concetto strategico parla di dialogo e cooperazione con i partner nell'Indo-Pacifico, quindi nella regione dell'Oceano Indiano, dell'Oceano Pacifico, la regione che comprende ovviamente Australia, Giappone, Corea, che sono già partner nella NATO, ma questo viene messo in un'ottica regionale, quindi la NATO guarda a un dialogo, una cooperazione con paesi affini in questa regione e vi dedica più spazio nel concetto strategico al Mediterraneo, all'Africa, al Medio Oriente, che sono appena menzionati, e questo spazio ridotto del fianco sud della NATO rispetto all'Indo-Pacifico la dice lunga su quanto il fianco sud non sia una priorità del concetto strategico e non sia una priorità della NATO per i prossimi 10 anni.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.